dentro. Anche il suo è l'unico intervento, quindi lasciamo andare.
Grazie Presidente. Ma il 22 aprile del 45 è stato un giorno sicuramente molto importante per Modena, che con 3 giorni di anticipo conquistava la sua libertà. Quel giorno io c'ero e capii che l'incubo della guerra era finito e finalmente rimossi in modo definitivo la paura. La speranza che la libertà fosse portatrice di un futuro migliore, di una nuova vita, che la fine delle ostilità segnasse la riunificazione delle famiglie separate dalla guerra, era tanto reale e radiosa quanto la luce di quelle splendide giornate primaverili che conservo nei miei ricordi. Però assieme a questa data ne ho impresse nitidamente altre, che hanno come filo rosso il mese di aprile, che continuo a conservare e per le quali poco è stato ancora fatto per poterle spostare definitivamente dalla memoria alla storia. Una è il 13 aprile 45, un venerdì, 9 giorni prima della liberazione di Modena, venne ucciso il seminarista di 14 anni Rolando Rivi, colpevole di indossare l'abito talare. Domani un prete di meno, fu la motivazione data dal commissario politico della formazione partigiana garibaldina che lo uccise dopo avergli fatto scavare la fossa. Con questo ricordo, che mi sconvolse per l'assurdità che qualcuno potesse vedere un nemico in un giovinetto inerme che aveva scelto di vivere per gli altri, vorrei onorare i tanti sacerdoti martiri della guerra civile spagnola, del nazismo e dei regimi comunisti dell'Europa orientale, e in particolare i 93 sacerdoti e religiosi che perirono barbaramente in Emilia-Romagna e soprattutto nel Triangolo della Morte, a seguito delle vendette dei Rossi, anche oltre il 25 aprile, come Don Umberto Pessina, e Cidi e Ferati, che il Vescovo di Reggio Emilia affermò con un duro atto di accusa pubblica fatto durante una processione. «Farò noto», disse, «a tutti i Vescovi del mondo il regime di terrore che il comunismo ha creato in Italia». Una seconda data che ricorda il 18 aprile 48. È una data che va ricordata perché è il giorno della nascita vera della democrazia in Italia. E questo grazie ai moderati che con la loro mobilitazione salvarono la democrazia e la civiltà del nostro paese, battendo con il 48,5% dei suffragi la lista di Unità Popolare di ben 17 punti. Il risultato andò oltre quello ottenuto dalla DC e suoi alleati. Vinse uno spirito di crociata che fra due opposte concezioni del mondo, una legata alle radici nazionali, religiose e civili, e una riposta nell'utopia marxista-leninista, nella dittatura comunista, seppe orgogliosamente scegliere quei valori di democrazia e libertà che oggi celebriamo. Di colpo cessò il clima di guerra civile mai sepolto dal 45. Ecco perché il 18 aprile 48 è troppo importante per essere dimenticato, forse scomodo, ma da ricordare con gratitudine verso coloro che hanno realizzato quella impresa straordinaria per la nostra democrazia. Il terzo, oltre che un ricordo indelebile, è un apologo, che vi porgo con intento del tutto educativo. Riguarda avvenimenti che fanno perno proprio attorno al giorno della liberazione, di cui è stata protagonista una donna, allora trentenne. Abitava di fronte al carcere di Santa Eufemia. Una finestra di casa sua al primo piano guardava la parte superiore della schermatura della finestra della prima cella a sinistra del primo piano del carcere, schermatura che aveva al di sopra una grata, fonte di aria e di luce. I detenuti si arrampicavano lungo l'inferriata interna e dalla grata riuscivano a vedere la finestra della donna dall'altro lato della strada e mettersi in contatto con lei. Erano in prevalenza partigiani, sospetti collaborazionisti e tanti cittadini e cittadine catturate durante i continui rastrellamenti compiuti nella nostra provincia, sottratti così improvvisamente alle loro famiglie che ne ignoravano la sorte. A quei tempi ha ragione il relatore, le carceri erano veramente sovraffollate. Da quella grata, da quel pertugio, venivano trasmessi tanti nomi, cognomi e indirizzi di detenuti con la richiesta alla donna di informare le madri, le mogli e i familiari del loro stato di reclusione. e così la donna in bicicletta andava a compiere quello che il cuore riteneva fosse giusto, mettendo a repentaglio la propria vita. Tantissime famiglie avvisate poterono recarsi a portare conforto e sollievo e a intercedere per i propri cari chiusi nel carcere. Il 22 aprile 1945 cambia la situazione. Il carcere viene aperto, i detenuti liberati e sostituiti con i fascisti, i sospetti fascisti, collaborazionisti e altri. Ma non cambia la vita per quella donna che dai nuovi inquilini del carcere, con le stesse modalità, per la stessa via, riceve le stesse suppliche di informare le famiglie. Non si sottrae e sempre in bicicletta continua ad avvisare le famiglie dove sono finiti i loro congiunti. Era l'altra faccia del dolore e della disperazione, che unifica persecutori e perseguitati. Non importa chi sono, ma solo che soffrono. La donna era cresciuta nei sentimenti della fede cattolica, nel rispetto degli altri, amava la famiglia ed era pervasa da quell'ideale universale che è l'humanitas, cioè il dovere di porsi al servizio dell'umanità che prescinde da pregiudizi di razza, religione, cultura e ideologie. Credo che più che porre enfasi sulle donne dell'uno o dell'altra parte, le donne combattenti, che divide oggi dopo circa 70 anni, dovremmo far entrare questi fatti nella memoria collettiva per ricordare che anche nei frangenti più tragici c'è sempre qualcuno su cui contare, che si sente prima di tutto parte dell'umanità. E questo sentimento è naturale per la donna, scaturisce dall'istinto materno. Nel mezzo di una tragedia nazionale che ci vedeva divisi fratelli contro fratelli, sono comportamenti nobili come quelli raccontati i più adeguati a descrivere una superiorità vera della donna, capace di andare oltre le divisioni e accomunare tutti nel dolore. Ho avuto la fortuna e il privilegio di vivere l'episodio raccontato e altri consimili, e vi assicuro che mi hanno educato a comprendere il prossimo molto più degli insegnamenti impartiti a parole. Concludo. Non è stato facile per me raccontare questo episodio per una naturale ritrosia, ma oggi mi sono lasciato scovare o scavare nel profondo, come ha detto un giornalista, perché, come diceva Rilke, tutto cospira a tacere di noi, un po' come si tace un'onta, un po' come si tace una speranza ineffabile. Ecco, la mia speranza, che la riappacificazione venga fondata sulla verità, costruita anche con episodi generosi per altruismo di oscuri cittadini e cittadine, mai in cerca di gloria. Di conseguenza si moderino i toni su quelli di parte, distorti dal vincitore che si legittima continuando a infierire sul vinto o dal vinto che non vuole soccombere ancora una volta. Allontaniamo solo il tempo del raggiungimento della verità intesa come memoria comune e condivisa. Credo sia un passaggio necessario per concorrere oggi tutti uniti al bene del Paese. Qualche scetticismo però che si realizzi questa situazione non posso non esternarlo. In questa sala, all'intervento di un relatore, alcuni consiglieri sono usciti ed altri non hanno scortesemente applaudito un ospite invitato che è stato strettamente aderente alla storia e nessuna interpretazione personale è uscita dalle sue parole. Io credo che questo dovrebbe fare pensare tutti, dovrebbe, e cercare veramente di superare quelle barriere che oggi non hanno più senso. Grazie.
Grazie al consigliere Pellacani. La consigliera Eugenia Rossi, Etica e Legalità.